Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8, le 8 e 2 minuti, quasi 3, buongiorno a tutti ascoltatori, eccoci qui, benvenuti, bentornati. Per non farci mancare niente, leggevo proprio ora un sottopancio, una breaking news, a Bucarest un'auto si è lanciata, si è schiantata contro il cancello dell'ambasciata russa. Dal punto di vista del bilancio belligerante, poca cosa, dal punto di vista invece, come dire, del clima, aggiunge un pezzo in più che nel frattempo mancava. Va bene, ci siamo, meno male che per fortuna c'è qualcuno che ci aiuta a distrarci un po', e quel qualcuno è ancora lui, a cui dobbiamo dire ancora una volta grazie, grazie Red Ronnie di esistere. Ve lo ricordate Red Ronnie, no? Che qualche settimana fa aveva rivelato che gli Stati Uniti avevano appena stanziato 770 miliardi per difendersi dagli UFO, e che sopra i cieli dell'Ucraina c'erano proprio degli UFO che scortano, stanno scortando i bombardieri, perché non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi sono molto attenti a verificare che la cosa non si verifichi. Bene, Red Ronnie è tornato a parlare, questa volta tenendoci però lontano dagli eventi bellici. Che cosa è successo? È successo quello che racconta lui stesso sulla sua pagina di Facebook. Pensate, è andato a trovare un'amica medium che si chiama Sonia e che ha un marito che si chiama Massimo, ma che fa anche dei dischi col nome di Boris Mayer, un nome che ancora forse non conoscete, ma che presto invece sarà in tutte le vostre case con la sua musica. Perché? Perché mentre era lì La medium Sonia ha raccontato a Red Ronnie che durante una canalizzazione ha interagito niente di meno che con David Bowie. E cosa ha fatto David Bowie? Ha dettato all'amica di Red Ronnie un testo, però in italiano, gliel'ha dettato perché nell'aldilà David Bowie ha imparato l'italiano. Comunque ha dettato questo testo alla medium amica di Red Ronnie, che a quel punto l'ha tradotto in inglese perché il marito lo potesse vestire con la sua musica. E quindi il risultato è questo straordinario disco inedito di David Bowie, composto dal marito della medium amica di Red Ronnie, che si è messa in contatto con David Bowie nell'aldilà attraverso la canalizzazione e gli ha dettato il testo. Red Ronnie lo fa anche ascoltare, lo straordinario risultato. Io questa mattina ve lo risparmio, però vi prometto che se attraverso una canalizzazione questo pomeriggio dovessi riuscire a mettermi in contatto con Jimi Hendrix, domani mattina vi canto un assolo pazzesco che veramente vi farà saltare sopra la sedia. Grande, grandissimo. Red Ronnie sarebbe il personaggio ideale per rinnovare un po' il cast dei talk show, perché è in corso, come sapete, non solo la guerra, quella peggiore, quella combattuta, quella vergognosa che ci fa schifo e che vediamo tutti i giorni, ma c'è anche la guerra dei talk show che anima ogni sera le serate televisive, che viene combattuta a colpi di ospiti che valgono punti di share. Il copione è un po' sempre quello, un po' sempre quello conosciuto, che è sì disco rotto ma funziona sempre. Quindi vengono da una parte riproposti i vecchi classici di repertorio tipo Lutwak, che viene chiamato a commentare qualunque bello evento bellico, dalle guerre puniche fino a oggi, già ai tempi delle guerre puniche, commentando l'impresa di Annibale, lo ricorderete, diceva la guerra è un'esperienza bellissima. E la cosa singolare, se ci fate caso, è che Lutwak da sempre ha sempre la stessa età, cioè non è mai cambiato, non ha una virgola fuori posto, tanto che, visto che il confine tra realtà e rappresentazione, tra verità e set cinematografico, come ci viene detto in questi giorni, è estremamente labile, mi viene da pensare che forse Lutwak non è un uomo ma è un pupazzo della Miramax, che è stato messo lì nei talk show italiani fin dagli anni 70 e dalle guerre puniche per apportare il verbo della belligeranza. Comunque ci sono i vecchi classici tipo Lutwak, e poi ci sono naturalmente nuovi dardeggianti personaggi tipo Orsini, campione del millenarismo complessista, ma siccome è sempre viva l'esigenza di rinfrescare il cast, i talk show sono pronti ad accogliere nuovi personaggi che si affacceranno alla ribalta come protagonisti più incisivi del dibattito sul conflitto. E allora, visto che ci sono già alcune indiscrezioni, proviamo a vedere insieme chi sono. Per esempio c'è George Lagorio. Chi è George Lagorio? È un geostratega terrapiattista della LUIS. Fin dallo scoppio delle ostilità ribadisce che la Terra è sì piatta, ma però inclinata verso sinistra, ed è proprio questa inclinazione ad aver provocato lo scivolamento involontario in Ucraina delle truppe russe che si trovavano al confine, ma senza che i carri armati avessero il freno a mano tirato. E dunque l'accettazione della sua teoria, che riconoscerebbe l'incidentalità casuale dell'invasione russa, fornirebbe un contributo notevole all'apertura di un tavolo negoziale e al raggiungimento duraturo della pace. Poi c'è anche Gioacchino Puddu, che è un caporal maggiore in congedo, ma anche allenatore della Dinamo di Akragas, formazione dilettante che milita nel girone H del campionato di promozione. Gioacchino Puddu sostiene che l'errore di Jorginho nel rigore decisivo con la Svizzera sia stato provocato dalla NATO. Per questo chiede l'immediato reintegro della nazionale azzurra ai mondiali del Qatar, nonché la neutralità di Francia e Spagna nel caso le affrontassimo poi ai mondiali. C'è battaglia invece per assicurarsi la presenza in studio di Gaetano Comrad, l'ipnotista irpino che propone di fermare la guerra con l'ipnosi. Dovrebbe esserselo assicurato di martedì, ma Tagadà è pronto a rispondere con Philippe La Revanche, prenotato terapeuta bretone che insegna a cuocere la carne col pensiero così da non utilizzare più il gas russo, mentre Quarta Repubblica si sarebbe assicurata la prestazione del pronipote di Nostradamus, che ha recentemente profetizzato l'avvio di un processo negoziale affidato al TAR del Lazio. Ma siccome il sale dei talk show naturalmente la polarizzazione e lo scontro, ecco che Piazza Pulita è pronta ad ingaggiare, pensate, il generale Salkazov. Il generale Salkazov è l'omologo russo del generale Figliuolo, ma con le bombe a grappolo appese alla giacca al posto delle onorificenze. In Russia è diventato una celebrità per aver sconfitto il Covid a schiaffoni. È solito irrompere nello studio brandendo una bottiglia di vodka e urlando ai telespettatori: arrendetevi! Intimazione che potrebbe valere da sola almeno 6 punti di share. Tra i suoi cavalli di battaglia, la denazificazione di Hollywood e della musica leggera e l'affermazione della sovranità russa sul Brasile a tutela delle minoranze russofone presenti a Salvador di Bahia. Naturalmente a un personaggio come Salkazov deve essere opposto, così vuole il format, un personaggio uguale e contrario, e quindi verrà messo a confronto con Tom McMinchia, analista del Pentagono, così belligerante da considerare Lutfag un pacifista imbelle e così radicale da considerare Rampini un collaborazionista compromesso con Putin. Per non finire nel mirino dei russi, il generale Salkazov, il generale McMinchia, si presenta in studio a volto coperto con un cappuccio bianco del Ku Klux Klan cucito a mano da una vecchia zia di Steve Bannon. Crede nella necessità di un colpo di stato per insediare Trump al Cremlino al posto di Putin, e in caso il piano non fosse praticabile, eccolo qua, è pronto a utilizzare la medium amica di Red Ronnie per farsi dare dal generale Patton un piano per conquistare Mosca e San Pietroburgo in meno di 8 ore. E poi naturalmente c'è Giletti, che invece, non potendo ospitare lo scontro di judo tra Putin e Elon Musk, che è il suo vero sogno, ha fatto di tutto per ottenerlo ma non ci è riuscito, vorrebbe allora puntare tutto su di sé e sul suo sguardo da vero giornalista, non rinunciando però al conflitto in studio, però con un format nuovo e originale. L'idea di Giletti è di portare il conflitto tra gli anti-Putin e i filo-Putin addirittura all'interno dei nuclei familiari, e quindi già domenica Non è l'Arena proporrà un duro scontro tra le gemelle Kessler con Alice e Helen sui lati opposti della barricata. La domenica successiva toccherà i fratelli Muccino, quella dopo puntatona con il litigio tra le sorelle Carlucci, Milli per l'Occidente, Gabriella per la Russia e Anna equidistante, e infine gran finale da Manchester con Giletti, inviato di guerra con tanto di pettorina, con soprascritto press, inviato in un pub di Mancuso dove i fratelli Gallagher si prenderanno a pugni dopo essersi urlati insulti bellici che nemmeno Orsini e Latocci in stato di alterazione si erano mai scambiati. E poi naturalmente nel giro potrebbero ritornare anche dei volti già noti alle platee dei talk show, per esempio Briatore, dopo essere rimasto nuovamente bloccato sulla Genova Ventimiglia mentre cercava di raggiungere Monte Carlo, lo avrete sentito, si è detto disponibile a partecipare a qualunque talk show pur di sostenere le ragioni dei ricchi bisognosi di raggiungere la Costa Azzurra. La sua idea è di chiedere alla Russia di invadere la A7 per liberarla finalmente dai cantieri che, stando alle fonti di intelligence del billionaire, sarebbero direttamente gestiti dal battaglione Azov travestito da squadra di operai che non fanno comunque un cazzo, come ha ricordato Briatore più volte. Contestualmente all'invasione russa della Genova Ventimiglia, Briatore sosterrà anche l'apertura di un corridoio umanitario per permettere agli oligarchi di raggiungere Cortina finalmente insieme a Daniela Santanchè. Questi sono alcuni dei principali protagonisti dei talk show di cui si parla per rinnovare il cast nelle prossime settimane. C'è anche, già me l'ero dimenticato, c'è anche l'oncologo di Putin che ha scoperto che la cura per il cancro alla tiroide prevede l'invasione dell'Ucraina, e per questo che Putin l'ha fatto, mica perché è stronzo. Anche lui potrebbe partecipare, forse si dice all'aria che tira, vedremo insomma nelle prossime settimane, e vi daremo naturalmente gli aggiornamenti anche sui prossimi protagonisti del confronto e del dibattito pubblico in televisione. A proposito delle voci su Putin, che sarebbe malato, che avrebbe il cancro alla tiroide, vi accennavo appena ieri il grandissimo scoop di Libero che è stato pubblicato nei giorni scorsi. Attenzione, Vladimir Putin cura il cancro con i clisteri e i bagni di corna di cervo, zar malato e fuori controllo. Ecco le conferme. Attenzione, entriamo nelle conferme leggendo il pezzo pubblicato in esclusiva da Libero. A nulla sono valse le applicazioni di pantocrina di cervo maral dell'Altai nel sud della Siberia, tra Kazakistan e Mongolia, e nemmeno i clisteri di Kivach ai quali Vladimir si sottopone da lustri, in particolare per aumentare la sua longevità e virilità. La pantocrina viene estratta, spiega l'oncologo di Libero, dalle corna non ancora calcificate del cervo giovane, e tradizionalmente in Russia la resezione non viene effettuata con anestesia ma con l'animale sveglio, cosciente e appeso a testa in giù, insomma una sorta di piazzale Loreto del povero cervo, con l'oncologo di Libero che non ci risparmia nessun particolare splatter, ovvero una specie di tortura. Pare che Putin, dice ancora il pezzo, sia stato nell'Altai più di una volta insieme ad altri politici e oligarchi come il capo di Gazprom Alexei Miller, con cui organizza una volta all'anno trasporti di estratti di corna a Mosca su jet privati, così come pare che in passato si sia recato con una certa frequenza proprio a Kivach, nella Karelia, dove vanno appunto per la maggiore clisteri praticati con le miracolose acque locali. Dicono, e dice Libero, un elisir di eterna giovinezza. Insomma, monitoreremo anche le condizioni di salute di Putin, quelle psichiche vengono monitorate più o meno tutti i giorni sulle prime pagine dei quotidiani, c'è sempre uno psicologo di fama o uno psichiatra di quelli da talk show pronto a dirci tutto sullo stato della psiche di Putin. Ma intanto questa mattina, tra le cose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, c'è per esempio l'ONU, dove ormai il format è tipo quello dei talk show, ognuno dice la sua, litigano, si scambiano minacce e accuse, e più che l'Organizzazione delle Nazioni Unite sembra quasi una puntata di martedì, con lo stesso potere di indirizzo e dissuasione, di determinazione politica di una puntata di martedì. I titoli invece sui quotidiani, ce n'è anche uno sull'ONU, ma intanto li vediamo. Stragi, torture, orrore senza fine, il Corriere della Sera, bambini torturati, La Stampa, una Norimberga per Putin, La Repubblica. Mi viene da dire che se il processo negoziale fosse stato affidato ai titolisti dei quotidiani, probabilmente saremmo una civiltà estinta già da almeno un mese e mezzo. Per fortuna non è così, ma non è che le alternative sembrano migliori. L'ONU svuotato sembra di qualunque tipo di potere, ONU sempre più impotente, titola oggi Avvenire. Zelensky al Consiglio di Sicurezza, così la Russia ha il diritto di uccidere. Dov'è la garanzia della pace? Mosca risponde, sono accuse false. Kiev denuncia i bombardamenti sugli ospedali. Il presidente ucraino mostra le violenze compiute dall'armata russa, chiede un tribunale come Norimberga. Insomma, come si diceva, ci si scambia reciproche accuse, e poi è finita lì, tra le altre cose, e lo riporta Paolo Garimberti nel pezzo che firma oggi sulla prima pagina di Repubblica, l'ambasciatore russo all'ONU Vasily Nebenzia, credo che sì, perdonatemi che si lega così. Ieri è stato protagonista anche di una gaffa tragicomica e terribile quando ha detto: tutti quei cadaveri in estate di Bucha non ci sono mai stati prima dell'arrivo delle truppe russe. Pardon, si è corretto, prima della partenza delle truppe russe. E quindi le stragi, le torture, l'evocazione di Norimberga, l'impotenza dell'ONU nei titoli dei quotidiani di oggi. Ma andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano: russi espulsi e processo a Putin, solita ammuina. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Altre ipocrisie, dice il Fatto, via 30 spie senza accuse. E il, a proposito, come dire, di accuse di putinismo e filoputinismo, il Fatto è nel mirino di altri commentatori e di altri quotidiani che lo chiamano quasi il Fatto Putiniano. E allora il Fatto risponde: inserto di Repubblica, i veri putiniani, un allegato di Repubblica pagato dal Cremlino dal 2010 al 2016, scrive il Fatto. L'inserto, curato da Rossiskaya Gazeta e finanziato da Mosca, è uscito come supplemento del quotidiano che oggi dà la caccia ai putiniani in casa d'altri. La collaborazione, dice il Fatto, si è interrotta solo per motivi commerciali. E quindi la dinamica da talk show e da social network, dove ci si invade quotidianamente, reciprocamente, le bacheche per lanciarsi accuse, vale anche per i quotidiani che si scrivono e si rispondono in prima pagina, manco le prime pagine fossero una casella della posta. Il Giornale titola oggi quasi in modalità 883: hanno ucciso il negoziato. Se per il Fatto Quotidiano l'espulsione dei russi è un'espulsione senza accuse, e il Fatto tra l'altro con Marco Travaglio ieri si schierava dalla parte del cordoglio, ma senza responsabilità e senza accuse per quanto è successo a Bucha, senza accuse anche i 30 diplomatici che vengono espulsi, mentre invece il Giornale, come dicevo, titola appunto: hanno ucciso il negoziato, guerra di spie, l'Italia espelle 30 diplomatici russi, persone non gradite sulla stessa linea anche l'Europa, Lega critica, così la trattativa si blocca e la pace si allontana. La Lega è critica. E un altro filone che oggi appare sulle prime pagine dei quotidiani è quello di Putin, che oltre ad aver invaso l'Ucraina avrebbe invaso ha invaso, magari possiamo anche togliere un pezzo di condizionale, da tempo la politica italiana. Per esempio, giusto per citare un paio di pezzi che possono stare insieme, c'è il commento in prima pagina sulla Stampa di Marcello Sorgi: Italia e guerra, c'è una politica non all'altezza. E Sorgi comincia descrivendo il quadro politico italiano con Salvini, che è il capo del partito putiniano filorusso e anti occidentale, con una dichiarata linea di difesa degli interessi di Mosca anche nel momento in cui la Russia e il suo autocrate, scrive Sorgi, a causa dell'invasione dell'Ucraina scontano un isolamento quasi completo in Europa e larghissimo nel mondo. Salvini, che ha fatto alcune operazioni di straordinario equilibrismo acrobatico per prendere le distanze da Putin senza prendere le distanze da Putin. E l'altro elemento, come dire, della retorica della politica è quello di prendere le distanze da Putin senza mai citare Putin, la vecchia tecnica di Fonzi quando doveva ammettere di aver sbagliato senza dire di aver sbagliato. E oggi c'è un pezzo firmato da Roberto Gressi sul Corriere della Sera, da Berlusconi a Grillo, chi tace su Putin. Tra l'altro, a prendere le distanze da Putin senza nominare Putin c'è stato nei giorni scorsi anche Berlusconi. Berlusconi ha rotto il silenzio, ha detto: dobbiamo porre fine a questa aggressione inaccettabile. E non avendo nominato Putin, non si capiva se quando parlava di aggressione inaccettabile si stesse riferendo alla Russia o magari invece ancora alla magistratura. Altro tema che oggi troviamo sulle prime pagine dei quotidiani è quello delle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Carbone russo, stop della UE, quinto pacchetto di sanzioni di Bruxelles, il blocco toccherà anche Tir, banche e porti, questo è il titolo freddo del Messaggero. Le sanzioni sul carbone aprono la guerra energetica con la Russia, la UE non osa ancora colpire gas e petrolio ma fa la prima mossa, così il Domani. Non la prende bene invece il Foglio, che ieri dettava la linea sul embargo al gas e la rottura del cordone ombelicale che ci lega attraverso i gasdotti alla Russia di Putin, e quindi oggi di fronte alle scelte timide e prudenti dell'Unione Europea titola noccioline contro Putin, mentre La Verità invece parla di embargo alla vodka. Perché dice proprio noccioline contro Putin? Lo spiega il direttore Claudio Cerasa nel pezzo che firma in taglio alto. Non si può rispondere all'orrore di Bucha con un imbarghino sul carbone, e racconta che l'espressione noccioline arriva da un appassionato parlamentare europarlamentare belga che dice: reagire alle immagini raccapriccianti di Bucha vietando l'importazione di carbone è come armarsi di noccioline contro un nemico accusato di aver già utilizzato le armi chimiche. Ma Claudio Cerasa cita più che l'europarlamentare belga Enrico Letta, che spiega al Foglio perché chiudere i rubinetti del gas russo. Enrico Letta favorevole a un blocco totale delle importazioni energetiche dalla Russia. Abbiamo chiesto ieri, dice Cerasa, segretario del PD, di spiegare meglio la sua posizione, ed ecco il Letta pensiero: rinunciare al gas e al petrolio russo credo sia una priorità assoluta, dice, e andare in questa direzione significa accelerare tutto, significa accelerare la fine della guerra, significa accelerare i processi di pace, significa togliere risorse alla Russia di Putin e alle sue follie, significa poi accelerare anche altri processi come quello della costruzione di una sostenibilità energetica europea, significa poi misure necessarie da mettere in campo per evitare la terza recessione. Questo il pensiero di Letta, un pensiero che viene profondamente osteggiato e rigettato alla mittente da parte di Libero, che mette in prima pagina Gianni Letta con elmetto e giubbotto antiproiettile, il piano del PD, la recessione, il soldato Letta vuole portare l'Italia nel baratro, stop away all'importazione di carbone da Mosca, ma il Dem chiede l'embargo kamikaze. Ecco, l'embargo kamikaze non l'avevamo ancora sentito sul gas, e i suoi lo mollano, secondo Libero, che tra l'altro annuncia un nuovo embargo televisivo e una nuova campagna dopo quella nei confronti di Orsini. Questa volta la campagna e l'embargo sarebbe nei confronti di Damilano, l'ex direttore dell'Espresso, già protagonista delle serate di Propaganda Live, rivolta contro il contratto al giornalista. Il guaio non è Damilano, scrive Pietro Senaldi, che è un altro della partita di giro di tutti i talk show, bensì tutta la Rai di sinistra. Il Sole 24 Ore invece si occupa della ristrutturazione obbligata e necessaria da parte degli eventi bellici. Ecco, questo era il PNRR, trac trac trac, stracciato, ricominciamo da capo, stracciato no, ma però profondamente rivisto. Rincari di energia e materie prime, titola il Sole 24 Ore, nel PNRR già 3 miliardi di costi in più, ammontano già 3 miliardi i costi aggiuntivi del PNRR dovuti a rincari di energia e materie prime per le sole opere infrastrutturali della missione 3, che vale in tutto 25,4 miliardi. Gli aumenti rispetto al piano arrivano da maggiori costi aumenti che vengono evidenziati dal Sole anche su una serie di altri capitoli che prevedono appunto una revisione obbligata e necessaria di un pezzo significativo del PNRR. Il Sole 24 Ore che torna anche sull'argomento delle rinnovabili a proposito di possibile, ipotetica, futuribile, quando, come, chissà, al gas russo. Rinnovabili, piani bloccati valgono 4 volte i consumi, i progetti per costruire nuove centrali elettriche alimentate dal sole e dal vento vanno verso i 200.000 megawatt complessivi di potenza concentrati soprattutto nel mezzogiorno. Si tratta di un livello quello che corrisponde a 4 volte gli attuali consumi in Italia. La situazione, scrive Il Sole, è a doppio senso. Molti progetti sono in lista d'attesa a causa delle paralisi delle autorizzazioni, ma alcune amministrazioni sono paralizzate dalla valanga di piani, spesso richieste fotocopie presentate uguali in 3, 4 o 5 luoghi diversi. Quando le leggi e le regole della burocrazia irrompono, come dire, nel mondo da ricostruire per necessità dopo e durante gli eventi bellici. Il Manifesto invece ritorna oggi sulla scena del crimine e titola proprio così: la scena del crimine. L'immagine è quella siriana, ma ormai ucraina, di una città devastata con il cannone di un carro armato a cui è appeso un orsetto di peluche. Dopo Bucha, l'orrore si rinnova nelle zone a nord di Kiev, riprese dagli ucraini. Il sindaco di Borodianka parla di 200 corpi sotto le macerie. Amnesty conferma i massacri indiscriminati di civili commessi dai russi. Zelensky all'ONU: basta veti, via Mosca dal Consiglio di sicurezza. Poi in taglio alto Il Manifesto ritorna anche sullo stop al carbone, ma non al gas e al petrolio da parte della UE. La stessa scelta, una scelta molto simile, ovvero il ritorno sulla scena orribile del crimine, la fa Il Giorno, che mostra una serie di cadaveri straziati e carbonizzati sulle strade di Bucha. C'è chi non dice il vero: orrori dei russi in Ucraina anche sui bimbi, con nuovamente citate le parole di Zelensky. Ancora, per chiudere, il prima della Gazzetta dello Sport, che a proposito di piani per la vittoria presenta il piano Inter per il 20° scudetto, stella chiama stella. E se volete distrarvi, vi consiglio l'inserto design di Repubblica di oggi, perché c'è anche un bellissimo test. Lo propongo anche a Sara Milanese, che è già pronta dall'altra parte del vetro per il GR delle 8:30. Sara, e tu che cucina sei? Neoclassica, social, scultorea, ibrida, discreta o high tech? Quando fai il test dopo il GR delle 8:30, poi me lo fa sapere, ve lo dico io in onda. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun shine, I would shiver the whole night through. A husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body shine. I would shiver the whole night through. go. I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I will shiver the whole night through.
Beh, insomma, avrei dovuto farlo ieri, che era il giorno giusto, invece poi alla fine l'ho fatto oggi. Quella che è la canzone epitafio probabilmente della storia musicale, della vita di Kurt Cobain, Where Did You Sleep Last Night, che era il pezzo che chiudeva il meraviglioso Unplugged della band. Ieri era l'anniversario della morte di Kurt Cobain, era anche l'anniversario della morte 8 anni dopo, il 5 aprile 2002, di Lane Stanley, altra straordinaria voce di quella stagione del rock americano, cantante degli Alice in Chains. Li ricordiamo così e li ascoltiamo così, senza dover ricorrere, come fare droni, alla Medium per contattarli con la canalità, così come hanno fatto con David Bowie, cosa che vi raccontavo in apertura di puntata. Bene, a proposito di cose che stanno un metro o probabilmente centinaia di chilometri lontane dalla realtà, continua anche indefesso e allucinogeno il dibattito sui social network, ma non solo sui social network, rispetto a realtà sì, no, set cinematografico, tutto vero, no, e tutta propaganda. La trovo, una delle cose che trovo straordinarie, che vorrei condividere con voi, è il fatto che ci sia gente che seziona foto e video pixel per pixel pur di negare la realtà di Bucha, ma che invece non ha nemmeno mezzo dubbio se si tratta dello Spirito Santo, dei Re Magi oppure dell'apparizione della Madonna a Medjugorje. Comunque riecheggiavano in me entrando in studio questa mattina le parole di Freccero: la realtà prende la forma della fiction, che a sua volta ha assunto le sembianze di una realtà che non sappiamo se è realtà oppure post realtà. Mi sono perso sulla prima delle realtà in questa matrioska di realtà e post realtà e fiction che stanno una dentro l'altra, come uno in uno degli incubi peggiori di Philip K. Dick. Comunque, quando l'esercizio del dubbio, che cosa santa, sacrosanta, diventa teoria del complotto, quando il pensiero critico indossa un po' la veste del proselitismo settario, quando l'alternativa al mainstream si fa allucinazione da grande reset, la realtà comincia ad andare in frantumi e si trasforma in un romanzo di Dan Brown. E infatti io mi domando: ma sono veramente io o sono solo la rappresentazione di me stesso in questo studio, che forse non è uno studio, nel Demone del Tardi, che non so se sia vero oppure rappresentato? Insomma, chi lo sa, magari anche Freccero non è nemmeno Freccero, ma è un attore che lo sta interpretando. Non ci possiamo occupare di questo, per quanto, come dire, il tema ritorni ancora una volta sui quotidiani di oggi, per esempio sulla Prima di Repubblica, Francesco Merlo firma un pezzo sulla Federazione dei Negazionisti, Stefano Massini firma un racconto, Chi crede nel Truman Show, mentre ancora ritornano le prese di distanza di Cacciari, che appunto ha preso le distanze da Freccero, derubricando a sciocchezze quelle dette a proposito della fiction di Mariupol. Ma intanto vi dicevo che uno dei temi di giornata è quello di Putin che invade la politica italiana. Vi citavo il pezzo di Marcello Sorgi sulla Prima della Stampa, vi citavo anche le polemiche putinista sarai tu tra il Fatto Quotidiano, Repubblica, eccetera, ma vi citavo anche, vi anticipavo il pezzo che oggi troviamo richiamato sulla prima pagina del Corriere della Sera a proposito di quelli che non usano o non sanno usare o non vogliono usare la parola Putin, da Berlusconi a Salvini, derviscio di equilibrismi e di artifici retorici per non dire la parola Putin. Oggi viene chiamato in causa, lo faceva già Alessandro Trocino ieri sempre sul Corriere, Beppe Grillo, che ugualmente dall'inizio della guerra non ha speso una parola né su Putin ma né sulla guerra, mentre invece è stato attentissimo a trattare l'energia solare, la blue economy, le particelle di plastica, la realtà aumentata, il reddito universale, il metaverso e persino i robot archeologici. E allora gli viene rinfacciata una serie di frasi tipo Putin è l'uomo che dice le cose più sensate in politica estera, o tipo se Trump ha voglia di convergere con Putin, di rimettere le cose sulla giusta strada, non può che avere il nostro appoggio, due giganti come loro che dialogano è il sogno di tutto il mondo. Questo era il sogno di Beppe Grillo, tra l'altro, visto che come dire le simpatie per Putin non risparmiano nessuno, gira da ieri sui social network un montaggio di alcuni incontri di Renzi, amicissimo di Putin, Renzi che in questo momento è il campione dell'anti-putinismo. Ma restiamo intanto sulle polemiche, sulle vicende che agitano la politica italiana, con il centrodestra che si spacca in Lombardia e il leghista filorusso Savoini costretto alle dimissioni. Siamo sempre a pagina 14 del Corriere della Sera, non entro più di tanto nella vicenda, anche perché è stata largamente ben trattata da Metro Regione nelle sue edizioni. Sta di fatto che la cosa che mi ha impressionato maggiormente è che non sapevo che Savoini attualmente fosse il presidente del Corecom della Lombardia. E perché mi ha impressionato questa cosa? Non tanto perché il Corecom presiede e vigila sull'informazione, ma perché quello fu il ruolo che ebbe diversi anni fa Piero Scaramucci. Ecco, pensare che là dove c'era Piero Scaramucci oggi siede Savoini, confesso che mi fa un'impressione pazzesca. Intanto, rimanendo sulle colonne del Corriere, attenzione perché uno spettro si aggira per l'Europa, e non è lo spettro del comunismo, quello è uno spettro un po' inspettrito che forse non nemmeno la medium di Red Ronnie riesce più a contattare, bensì lo spettro della vittoria di Marine Le Pen. Attenzione perché in tutto questo le elezioni europee sono diventate cosa piccola, per quanto il successo di Orban e i caroselli trionfalistici di Salvini abbiano riportato un'elezione europea in prima pagina, ma occhio che dopo Orban lo spettro che si aggira per l'Europa è quello delle elezioni francesi. E intanto faccio un trailer: sia il primo turno che il ballottaggio verranno seguiti in diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare, una diretta curata da Sciauchi Senusi la domenica sera, domenica 10, domenica 24, con i nostri corrispondenti in Francia. Ma intanto ne scrive oggi Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere, e se poi in Francia vince Marine Le Pen, primo turno questa domenica 10 aprile, scontro tra due settimane, si affronteranno, scrive Montefiori, probabilmente il presidente in carica Emmanuel Macron e Marine Le Pen nella riedizione del duello di 5 anni fa. La leader sovranista al suo terzo tentativo non è mai stata così vicina alla vittoria. Le ultime previsioni indicano uno scarto davvero minimo: Macron in calo al 51,5% e Le Pen in crescita al 48,5%, con un margine di errore stimato al 3%, insomma meno di un'incollatura. In sostanza i due rivali oggi sono quasi alla pari, salvo sorprese. La Francia si troverà a dover scegliere tra l'europeista Macron e la nazionalista Le Pen, con le conseguenze possibili del caso, conseguenze su cui prova ad esercitarsi oggi proprio Montefiori. Ma che cosa succederebbe se a vincere le elezioni francesi dovesse essere Marine Le Pen? Immaginiamo lo scenario, e allora seguiamo Montefiori nell'immaginazione dello scenario possibile. Sconfitti Macron, il suo sogno europeista, e la seconda Draghi all'Eliseo, si insedia una donna che combatte da sempre l'Unione Europea e che ha stretto legami con la Russia di Putin sin dal 2011, quando prese il posto del padre Jean-Marie alla testa del Front National. Già nel suo primo programma presidenziale, quello del 2012, Marine Le Pen auspicava la fine della UE e la nascita di un'alleanza trilaterale Parigi-Berlino-Mosca. Non è mai cambiata dopo la conquista russa della Crimea nel 2014. Marine Le Pen ha sempre sposato le tesi del Cremlino, vantandosi con Putin di essere l'unica che in Francia difende la Russia. I suoi deputati europei a Strasburgo hanno regolarmente votato contro ogni risoluzione sgradita a Mosca. Se Marine Le Pen ha potuto presentarsi alle successive elezioni presidenziali del 2017, è stato grazie al prestito di 9 milioni di euro da parte di una banca russa, mentre stavolta il prestito di 10,7 milioni di euro arriva dall'Ungheria, dell'altro amico filo Putin appena rieletto, Viktor Orban. A capo della sola potenza nucleare dell'Unione Europea, della seconda economia della zona euro, potrebbe andare chi promette la fine dell'integrazione, l'avvento di una non meglio precisata Europa delle nazioni e l'uscita della Francia dal comando integrato della NATO. Gli equilibri mondiali ne risulterebbero sconvolti. Putin otterrebbe, senza sparare un colpo, una vittoria strategica inestimabile. Così scrive Stefano Montefiori. Tolto Macron, aggiunge i tre candidati più forti che lo inseguono nella corsa all'Eliseo: Marine Le Pen, Mélenchon e Zemmour. Sono tutti su posizioni storicamente filo Putin, che solo Mélenchon ha faticosamente corretto nelle ultime settimane. Zemmour, che già disse ci vorrebbe un Putin francese, sperando di incarnarlo, chiede tuttora cautela nel condannare gli eccidi russi. Marine Le Pen una settimana fa ha detto: finita la guerra in Ucraina, Putin potrebbe tornare un alleato. Ieri, dopo gli orrori di Bucha, ha detto serve un'inchiesta ONU per individuare i responsabili, senza mai accostare le parole Putin o Russia alla condanna. Quindi insomma, questo tema della invasione metaforica ma concreta della Russia di Putin nella politica europea è uno dei temi che trasversalmente oggi sono quasi protagonisti: quella italiana, quella francese, quella ungherese. Già la si era vista un Putin che adesso agiterebbe un'altra minaccia, lo mette per esempio il Manifesto in prima pagina, ma il tema è trattato anche dalla Stampa. Quale sarebbe la minaccia? Siamo sulla prima del Manifesto. Minaccia di Putin: stop a export di cibo verso i paesi ostili. Pronti a fermare l'export per i paesi che ci sono ostili, scrive anche Francesca Sforza sulle colonne della Stampa. Mosca e l'Ucraina sono tra i primi fornitori di grano e mais al mondo, ma il Cremlino non può fare a meno dell'Occidente. Si sospetta un bluff. Ma a proposito delle opposte propagande, in questo momento le minacce volano come stracci, e bene, purtroppo siamo costretti a dire bene fino a quando a volare nei cieli europei sono le minacce e solamente quelle. Altro temone importante che oggi vi indicavo attraverso le prime pagine dei quotidiani, trattato con ottiche diverse, naturalmente quello della espulsione dei 30 diplomatici russi dall'Italia, totalmente a sostegno, per esempio Jacopo Iacoboni sulle colonne della Stampa: la guerra ibrida di Mosca, cacciati 30 diplomatici sospettati di essere spie russe, mentre invece molto più dubbioso, per usare un eufemismo, il Fatto Quotidiano, che, come vi accennavo, segnala altre ipocrisie in prima pagina, via 30 spie senza accuse. Visto che il tempo che ho a disposizione è pochissimo, oggi riesco a leggere veramente poco, e quindi vi cito altre cose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Fatto, per esempio, in prima mette la recensione di Daniela Ranieri della fiction di Zelensky, quella girata prima di diventare presidente e che ha generato poi la candidatura di Zelensky presidente, che è andata in onda sulla 7. Cosa ci dice la brutta fiction di Zelensky, scrive Daniela Ranieri, adesso tra l'altro, come dire, per segnare par condicio ed equidistanza, la 7 dovrà mandare anche in onda una fiction dedicata a Putin, con Putin che invade un paese ostile per ogni puntata. Il Fatto in prima richiama in taglio alto anche una notizia piccola che arriva da Genova, che riguarda il sindaco Marco Bucci, che impone la nuova divisa ai tassisti cittadini: pantaloni corti ma solo a tinta unita. Finalmente uno col senso delle priorità commenta il Fatto. A proposito di Russia, attenzione, perché il Manifesto invece segnala che la Russia detiene la leadership per detenuti. Secondo il rapporto annuale sulle carceri del Consiglio d'Europa, pubblicato ieri con i dati raccolti dal gennaio 2020 al gennaio 2021 in 49 dei 56 paesi che ne sono membri, la Federazione Russa è proprio al primo posto per tasso di carcerazione, mentre l'Italia è tra i paesi con più sovrappopolamento e suicidi. Ecco, quando c'è una classifica in cui non dobbiamo entrare, noi ci qualifichiamo, mentre invece andiamo fuori dai mondiali. Il Manifesto, che richiama anche le parole del segretario dell'ONU Guterres: investire in fossili è una follia morale ed economica, ha detto. Dalla prima del Corriere della Sera, invece, il Covid con i 5 motivi per essere più ottimisti, e sono 5 motivi che sono proposti in intervista al direttore del Mario Negri, Giuseppe Remuzzi. Più allarmistica invece La Stampa: Covid allarme per i soggetti fragili, ecco come non li proteggiamo. Ancora qualcosa prima di chiudere dalle prime pagine dei quotidiani di oggi. Sulla prima di Repubblica anche l'allarme che arriverebbe dalla Transnistria: la Transnistria ora trema, i prossimi sono noi, con un pezzo firmato da Corrado Zunino, inviato a Tiraspol. L'Avvenire richiama la storia che si ripete: 30 anni fa l'assedio di Sarajevo, mentre nell'editoriale di prima pagina firmato da Maurizio Ambrosini si ricorda un altro luogo che è Erbil, quegli altri profughi senza attenzione, con Ambrosini, che appunto ricorda che cosa accade nel Kurdistan iracheno, uno dei punti dolenti ed emblematici, scrive, della mappa internazionale dell'umanità sradicata e a rischio di abbandono. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine del nostro tempo. Dalla prima del Messaggero vi segnalo, anche se mi piacerebbe farne a meno, ma invece è giusto segnalarla, quella vicenda orrenda in una scuola di Roma: lo scherno dei prof è autistico, meglio se resta a casa. Questa era una delle cose più potabili che si trovavano in una chat di insegnanti che dileggiavano un bambino autistico di 6 anni, deriso e offeso appunto in una chat di insegnanti di una scuola romana. Il Messaggero torna anche sul DEF: sostegni arrivano solamente 4 miliardi, sconto sulle tasse per affitti e BTP. Il Messaggero che mette in prima anche le sliding door di Laura Pausini: che cosa sarebbe successo se quel giorno non avesse vinto a Sanremo? Chissà, non siamo in grado di rispondere a questa domanda. Sono in grado però di dirvi che sono già fuori di 30 secondi rispetto al mio spazio, quindi mi preparo a dare la linea a Lorenza Ghidini e a Roberto Maggioni, che condurranno anche oggi Prisma. Noi ci risentiamo come sempre domani mattina alle 8 con Il Demone del Tardi. Ciao.